Buonasera a tutti e benvenuti di nuovo a questo nostro secondo appuntamento su un tema particolare che abbiamo iniziato a trattare la settimana scorsa, relativo a soprannaturale o paranormale. Certamente in questi due appuntamenti, il primo la settimana scorsa, il secondo questa sera, certamente non pretendiamo di dare delle risposte a 360 gradi complete, ma sicuramente insieme all'amico che vi presenterò fra poco, stiamo cercando in qualche modo di dare degli spunti, dei momenti di riflessione, di approfondimento di un tema che le statistiche dicono che è veramente in grande crescita, il paranormale. Qualcuno ha detto che è proprio vero che la fede, quando la fede diminuisce, cresce la superstizione. E analizzando le varie ricerche su questo, sia i cristiani di tradizione protestante che quella dei cattolici, hanno sicuramente una cosa in comune: sono d'accordo nel dire che l'occultismo, la pratica del satanismo e delle altre varie attività legate appunto all'occultismo, alla stregoneria, quali le sedute spiritiche, la tavola Ouija, stanno crescendo a dismisura. E molti addetti hanno calcolato proprio che negli ultimi 30 anni questo aumento è veramente senza controllo. C'è qualcosa che sta attirando sempre più le persone in una società che culturalmente si sta prestando, ecco, allo sviluppo senza misura dell'occulto. Oggi abbiamo delle statistiche veramente preoccupanti per noi cristiani, per quanti ragazzi, per quanti adulti, ma si stanno in qualche modo sempre di più appassionando a ciò che è occulto, ciò che è il paranormale. E mentre noi stasera vorremmo mostrare anche l'altro lato della medaglia, il soprannaturale, che è questa, intendendo per tale, tutte le attività del nostro Signore Gesù Cristo, del Creatore del cielo e della terra, dello Spirito Santo, e quindi in qualche modo cercheremo di dipingere, cercheremo di tirare una fotografia di qualcosa che è invisibile. Ma chissà che attraverso il nostro ragionamento ciò che è invisibile non possa diventare quantomeno un tantino più comprensibile. E dunque è veramente con gioia, con piacere che invito ad entrare con noi in questa chiacchierata il nostro amico dottore, psichiatra, nonché pastore della Chiesa Evangelica di Palermo della Riconciliazione. E veramente grazie per essere ancora qui, Mauro.
Grazie a voi.
È una gioia veramente averti qua nel trattare argomentazioni che tu tratti con quotidianità, quindi ti chiamiamo a fare in qualche modo lo straordinario, per
Eh sì,
intenderci.
sono al limite sempre tra normale, paranormale, soprannaturale, delirio, di tutto, di più.
Certo, riflettevo che stasera cercheremo di fare come dire, di tracciare, se è possibile, delle linee di confine tra queste aree che tu stavi accennando. Però prima di entrare, vorrei continuare nella mia introduzione, nel tirare fuori un quadro che è veramente molto pericoloso perché, come dire, insieme a tanta religiosità sparsa nel mondo di vario tipo, sta crescendo questo amore praticamente verso l'occulto. Sarà forse un'esagerazione, ma se vediamo anche le serie televisive, praticamente siamo pieni di streghe, siamo pieni di vampiri, siamo pieni di paranormale. Addirittura film come Harry Potter ha incassato 7,7 miliardi di dollari, somme incomprensibili per un bambino che gioca a fare il mago. Ma Mauro, è proprio vero che quando la fede diminuisce, cresce la superstizione?
Assolutamente sì, anche perché, diciamo, come accennavamo la scorsa volta, in un universo così complesso, cioè avere l'illusione di poter manipolare, manovrare, dominare, controllare, che sono già delle tendenze che noi esprimiamo sulla nostra psiche e, se possibile, anche sugli altri, diciamo, perché vogliamo sicuramente strumentalizzare le situazioni, ovviamente sempre a nostro favore, a nostro beneficio, e ovviamente siamo in questa impresa spesso attirati da formule, da metodologie, da tecniche più o meno magiche che ci diano un'autorità maggiore sul controllo, su quello che vogliamo controllare. Quindi è chiaro che nella misura in cui cresce lo smarrimento, cresce la paura, diminuisce la fiducia in una realtà spirituale vera, ecco, abbiamo detto la scorsa volta che religiosità e magia spesso sconfinano proprio per per questa non comprensione della chiara rivelazione di Cristo, ecco, ma per il valore dato a tutte le modalità con cui noi dovremmo ingraziarci, ecco, la divinità, e quindi questo tentativo di ingraziarci delle forze più o meno pulite, dicevamo, più o meno ecologiche, e nasce un po' con l'uomo nel farsi scultura e immagine di qualunque cosa, e non solo, ma anche di metterlo al centro della propria adorazione e anche di usarlo come strumento, dicevo, di dominio e di controllo. Quindi è una tentazione fortissima, e meno si sviluppa una fede reale, più le persone di livello diverso anche culturale, si rivolgeranno all'occulto.
Guarda, c'è uno studioso, il dottor Walter Martin, che nella sua opera The Kingdom of the Occult traccia il profilo di adolescenti di sesso maschile attratti verso il satanismo e l'occultismo per il fatto di essere persone psicologicamente ferite, ribelli, edoniste, nichiliste, che usano droghe, sono solitarie, non raggiungono i propri obiettivi, si sentono impotenti, isolati e vittime. E il satanismo dà loro una sensazione di controllo di status, di appartenenza a un gruppo. Mentre dice che gli adulti sono più spesso attratti dai culti satanici, dal loro elitismo, dalla loro segretezza, dall'edonismo, dalla pornografia, dalla prostituzione, dal desiderio di acquisire poteri magici. Chiaramente anche la tua esperienza come psichiatra, oltre che come pastore. Quante di queste cose hanno attinenza con questi disturbi della psiche o di una vita sregolata, dove le persone, piuttosto che vivere una vita tranquilla, vanno alla ricerca di queste esperienze che vanno oltre il naturale e creano proprio una dipendenza da problematiche come droghe, prostituzione, pornografia?
Certo, ovviamente per quanto riguarda le ferite e i traumi infantili, soprattutto quelli anche in vita prenatale o post-natale, cioè hanno un contenuto così forte, non era casuale che Dio attraverso Cristo diceva proprio guai a chi avrà scandalizzato uno di questi miei piccoli, perché ovviamente dei traumi inflitti in un'età precoce sono porte aperte, diciamo, a realtà poi che possono essere colmate in maniera impropria, in maniera distruttiva, quindi carenze. Ecco, d'altronde, quando comprendiamo anche quello stesso che dice la scrittura riguardo al dare un linguaggio alle emozioni ed evitare di ruminare o rimuginare il male dentro che uno vive, subito, il trauma ricevuto, perché lì, nel momento in cui tramonta il sole, nel senso non c'è niente che vada a toccare quelle ferite emozionali che abbiamo vissuto fin dalla prima infanzia, è facile che si crei un posto al diavolo, cioè non fate posto al diavolo. Cioè, quindi in questo senso vorrei un po' sottolineare, ecco, che al di là di quello che ne pensiamo e al di là di situazioni particolari come tu quelle che hai citato, cioè per me l'azione del male è più che altro un'azione di amplificazione estrema di segnali presenti nella psiche umana. Ovviamente, come dicevi tu, il segnale dell'amarezza, il segnale del dolore può spesso portare l'adolescente a cercare di esorcizzare il non senso entrando nel non senso. Quindi è strano, delle persone che ascoltano musica distruttiva, musica che induce alla violenza, all'odio, e ne hanno un effetto rassicurante, cioè un effetto tranquillizzante. È come se realmente l'illusione più grande del male è quello di poter anestetizzare il nostro dolore, di poter essere una soluzione. Diciamo l'altra volta che sia filosofia, tecnica, meditazione trascendentale o altro, o altri sistemi più o meno magici, più o meno tecnici, più o meno autosuggestivi, più o meno collegati anche all'ipnosi, che tante volte va per la maggiore, dove realmente il pericolo della suggestione è grande, perché ovviamente oltre alla suggestione può passare persino un'influenza di carattere negativo, vanno crescendo esponenzialmente in una società che è disposta, diciamo la scorsa volta, a tutto pur di avere un risultato. E quindi questo desiderio di un risultato, poi ovviamente, come dicevi tu, chi si ispira al satanismo in un'età più grande lo vive in una maniera più finalizzata, ecco, con degli obiettivi, con delle mete, diciamo, desiderate e pensate come buone, ecco, perché ovviamente quello di avere una sessualità, un potere sessuale, un potere di seduzione che poi coinvolge tante persone, ha rapporti con tante persone, cioè purtroppo anche dal punto di vista psicologico non dà un beneficio, assolutamente. La grande illusione è questa, cioè che peccare di più ci fa bene. Tutti siamo stati in questa trappola sottile del non si fa, non si tocca, guai a te o se fai, ecco. E quindi la cosa occulta, la cosa vietata ha acquisito un richiamo molto più forte nella nostra vita, e al punto però tale, ecco, io poi ho scoperto che lo stesso Dio tante volte preferisce che siamo noi coscienti del male che ci facciamo, perché fino a che purtroppo non lo sperimentiamo, forse non comprendiamo che ci fa male. Tante persone purtroppo devono passare da esperienze estremamente distruttive per comprendere poi il bisogno di un'energia pulita, di un'energia spirituale vera, e di arrivare poi a Cristo dopo aver fatto delle esperienze tremende. Anche tu forse sei passato attraverso questa ricerca, sentivamo la scorsa volta.
Sì, sì, sì. Ma vedi, io riflettevo che ero un religioso, cioè io credevo nell'esistenza di Dio, eppure nonostante questo mi dedicavo a queste pratiche pensando che fossero in qualche modo derivanti dalle forze del bene. E infatti una delle cose su cui vorrei ragionare con te, ma un paese di tradizione cristiana come il nostro, spesse volte vediamo persone che portano da un lato un crocifisso e dall'altra parte portano un corno per contro i malocchi. Ma cosa è successo, Mauro? Come mai il sacro, cioè la verità, si è mescolata con la bugia e alla fine non si comprende dov'è il confine del cristianesimo con quello della superstizione e della magia? Quanto si è mescolata sta cosa, secondo te?
Ma questa cosa si è mescolata in una maniera estrema, diciamo, proprio perché in realtà lo standard di quello che è spirituale si è andato abbassando fino a arrivare a un umanesimo cristiano, se si potesse definire, che non esiste un umanesimo cristiano, ecco, perché sebbene Cristo fosse vero uomo e vero Dio, proprio il concetto della sua venuta ha a che fare con la impossibilità di autosalvarsi, di autoredimersi, di autotrasformarsi, non solo di autosalvarsi, ma di autotrasformarsi, quindi ovviamente questa dimensione in cui è andata, diciamo, scemando la forza del messaggio della grazia, della nuova vita, della rinascita interiore, ovviamente ha portato piano piano a considerare i risultati, diciamo, più importanti della sorgente, e quindi le persone hanno cominciato in qualche modo a attingere a qualunque sorgente fosse in grado di determinare un risultato, e lì ovviamente l'occulto, il magico è molto vicino alla nostra tendenza immaginaria, ecco, cioè, fin da bambino dicevo io, cioè, leggevo dei fumetti con il talismano della felicità, la pietra filosofica, cioè Quindi questa fantasia del abracadabra, del cambiamento magico che non ti comporta un cambiamento interiore, questa è la trappola più grande. Ecco, come dire, io cambio le circostanze, l'importante è che non cambio io. Allora, ovviamente, in questo tipo di dimensione, l'azione del male rende velato il Vangelo per quelli cui il Dio di questo mondo ha accecato le menti, ma rende velato anche ai cristiani la risorsa meravigliosa che hanno in Cristo. Quindi, come dicevo la scorsa volta, osserviamo oggi anche il cristianesimo, o diciamo religiosità cristiana, che poi, non attingendo alle risorse di Cristo, vediamo se funziona con lo yoga, vediamo se funziona col buddismo, vediamo se funziona con altre tecniche, perché in qualche modo non si crede più realmente che in Cristo c'è ogni cosa. In Lui abbiamo tutto pienamente, dice la Scrittura. Invece dice sì, Cristo va bene perché è diventato un fattore culturale, un fattore religioso, un fattore che ci serve per distinguere il sacro e il profano. Magari andiamo in chiesa e facciamo tutti i buoni, le preghierine, tutta questa cosa così, poi usciamo dalla chiesa e facciamo uno sdoppiamento, dottor Jekyll, Mr. Hyde. Come a dire, dobbiamo anche nutrirci di religioso, perché, e purtroppo alcuni approcci psicoterapici così, diciamo, seppur interessanti, considerano la religiosità un prodotto dell'uomo. Quindi, come a dire, è buono avere anche un pizzico di religiosità. Però, francamente, detto tra di noi, di un Dio che è figlio mio non me ne faccio niente io. Cioè, perché sono io, o meglio dire io. Di un Dio, esigenza della mia psiche di avere un trascendente, non me ne faccio niente. Oppure rima. Ma il problema è invece che questa esigenza che c'è reale del trascendente, anziché poi, purtroppo, in una nazione dove la religiosità è diventata formale, sempre più liturgica, quasi sempre più così, si è perso la sostanza, si mantiene la forma, e allora la forma può purtroppo nascondere tanti contenuti imprevisti e incredibili e veramente che non ci aspettiamo. Ecco, quindi dietro la forma religiosa si può nascondere veramente l'azione più sottile del male, che è quella di distruggerci attraverso cose che sembrano Dio. Cioè questo anche dal punto di vista delle immagini distorte che abbiamo di Dio, delle cose che noi facciamo nel nome di Dio, eccetera, eccetera, c'è una trappola sottile. Ma spesso la religiosità si presta a questo gioco perché, molto occupata della forma della pietà, ne ha rinnegato l'essenza, la potenza, che è quello che ci interessa, quello che ci cambia, quello che fa la differenza. Per cui, ovviamente, quando tu ti nutri di forma semplicemente, puoi avere una apparente, diciamo, anestesia psicologica, puoi avere un senso di avere messo a posto, tacitato un po' la tua coscienza, ma di una forma senza contenuto, io sfido chiunque a dire che si può nutrire e può vivere una risorsa.
Vedi, Mauro, io mi sto domandando veramente se noi cristiani, pur avendo una posizione equilibrata, se a volte prendiamo sul serio le astuzie, le seduzioni, gli inganni. Del resto, Primo Pietro dice: siate sobri, vegliate, perché sembrerebbe che il diavolo vada in giro per vedere chi possa divorare. Certamente lui non è che mangia carne, ma mangia la nostra speranza, la nostra fede, il nostro entusiasmo.
Sì, ma soprattutto non solo mangia nel senso che ci vuole cannibalizzare, ci vuole guadagnare ai suoi desideri, alle sue spinte, ai suoi progetti.
E infatti, ma io ricordo, quando fui liberato, dico ancora 35 anni fa, ma come se fosse accaduto ieri, mi ricordo più quello che accade 35 anni fa di quello che ho mangiato a mezzogiorno, perché c'è un ricordo vivido. E io ricordo che dopo aver pregato per diverse sere, diverse notti, eravamo tre indemoniati, io, mio fratello e mia sorella, ricordo che una sera prendemmo tutti gli oggettini d'oro, attenzione, mezzelune, corni, portafortuna, li portammo in una campagna e demmo fuoco. E mi viene in mente ciò che capitò ad Efeso in Atti 19, quando le persone presero tutti i libri di magia, stregoneria, e addirittura parla di 50.000 giorni di stipendio il valore complessivo di questi libri, e li bruciarono. Adesso dico, Mauro, sarà stato un caso, caso non è, ma io quella sera, dopo diverse sere e nottate di preghiera, noi tutti fummo liberati. Ma la mia domanda è, oggi, mediamente, la Chiesa, al di là di esasperare un concetto, non corre il rischio di mancanza di discernimento nel comprendere nello spirito lì dove è un problema dell'anima e lì dove è un problema spirituale, secondo te? La Chiesa oggi sta prendendo sul serio veramente che c'è una battaglia spirituale in corso e avere le armi giuste per poterle combattere?
Certo, dicevo, sicuramente questa comprensione della triplice natura umana con l'attenzione al fatto di non creare una spiritualità suggestiva e quindi non alla fine entrare senza rendersene conto, pur avendo la verità di Cristo e delle sue risorse, entrare in sistemi di suggestione, di manipolazione, dove alla fine alcune affermazioni, alcune dinamiche agiscono più come rasserenanti, diano il senso dell'appartenenza ma non la trasformazione, mentre appartenere a una famiglia è una cosa importante che ci viene raccomandata dalla Scrittura, ma come luogo di confronto, di crescita e di reale poi comprensione delle quattro dimensioni dell'amore di Dio. Quindi cioè, perché con tutti i nostri fratelli, con tutti i santi, siamo in grado di abbracciare di più la realtà del cristianesimo. Ma mentre quando questo denominatore è più un denominatore o settario o di suggestione o di altro genere, purtroppo, diciamo, spesso non ha la stessa valenza e non porta dei risultati reali di cambiamento. Ecco, nel senso che senza arrivare a estreme situazioni come quelle mentali, ecco, per esempio, mi viene in mente perché nasce il delirio. Delirio è una situazione prodotta dalla mente umana, poi se è un delirio di rovina, o un delirio di colpa, o un delirio di onnipotenza, eccetera, eccetera, nasce proprio dalla necessità di trovare un senso, una coesione alla realtà, a quello che viviamo, a quello che, diciamo, ci circonda, dandoci una spiegazione a tutti i costi che combacia, che abbia una sua logica interna. E questo porta poi a dire eureka, apparentemente, ho capito perché, ma in realtà siamo entrati in un'intuizione delirante, siamo entrati in una menzogna. Quindi, ovviamente, tutte quelle menzogne che ci danno apparentemente una spiegazione perfetta, ma ci chiudono come in una, diciamo, dimensione di monade, di isola, di dottrina, di teoria, di teologia, in qualche modo sono bisogni di darsi una rassicurazione mentale proprio perché non abbiamo imparato ad ascoltare la voce di Dio, la voce dello Spirito, e allora dobbiamo prendere sicurezza. Io ho preso il delirio come una cosa patologica, ma in fondo, se tu parli con delle persone che gli sposti una virgola di quello che è la loro interpretazione della Scrittura e ti mangiano vivo, cioè, evidentemente per loro il modo di intendere anche una cosa così importante e bella come la parola di Dio può sfiorare delle dimensioni deliranti o prevalenti, di idee, diciamo, di convinzioni così forti, cioè così forti che ti impediscono di scoprire la parola che è stata piantata in te e che può salvare le anime tue. Cioè, questo è un paradosso, ma purtroppo devo dire che sono stato spettatore anche nella mia vita, cioè di questa grande cultura e capacità di esprimere la parola in tutti i suoi versi, in tutte le sue modalità, però poi non avere questa capacità di riceverla per un cambiamento personale, per una liberazione personale, anche da demoni che agivano sulla mia mente. dico, non nel senso non della possessione totale, ma demoni che governavano aree della mia mente.
Io sono d'accordo con te, perché io in verità di posseduti ne avrei, posso usare una mano, ma perché sono casi limiti veramente, perché posseduto significa non avere la capacità di intendere, di volere, quindi. Ma parliamo piuttosto di influenza. E a tal proposito, Mauro, volevo chiederti...
Sì, questo è molto allora... importante, perché tante volte, ecco, un altro aspetto dell'esorcismo che va per la maggiore, tu l'altra volta citavi delle statistiche incredibili, è collegato a questa illusione pia che ognuno ha, come a dire, tu levami il male. Cioè, come sì. dire, io non sono responsabile del male, è il demonio responsabile, quindi devo trovare qualcuno che me lo levi, il malocchio o qualunque altra cosa. E questa è una trappola grandissima, perché in realtà io, come sai, qualche volta abbiamo fatto qualche riflessione insieme, io ho uno studio che spesso faccio dove dico ognuno cacci i suoi propri demoni.
E sono d'accordissimo con te.
Ci può essere un aiuto pastorale, un aiuto di cura d'anime, un aiuto psicologico per evidenziare, per farti capire i legami, le dipendenze affettive, le situazioni morbose, quelle aree dove veramente proprio avendo sofferto grandemente sei ancora tormentato dal ricordo e dall'emozione negativa collegata al ricordo, e ogni cosa che ti succede va a evocare quel ricordo, eccetera, eccetera. Puoi essere aiutato, ma poi sei tu in qualche modo che devi dare lo sfratto a questa azione demoniaca in area della tua mente attraverso la riconciliazione, il perdono e tante altre cose di questo genere.
Ma infatti io credo che in Marco capitolo 16, dove è scritto questi sono i segni che accompagneranno quelli che avranno creduto, quando dice nel mio nome cacceranno i demoni, si pensa sempre che dobbiamo cacciare i demoni degli altri.
I demoni degli altri.
Ma io credo che lì la scrittura sta dicendo tu che hai creduto, hai l'autorità per cacciare qualsiasi forma di influenza che arrivi nella tua mente e che cerchi di sedurti. E infatti io vorrei parlare un po' dell'uomo naturale, perché c'è un passaggio in Matteo capitolo 16, c'è la grande exploit di Pietro che riconosce Gesù, il figlio di Dio, il Cristo, e poi Pietro che dice a Gesù non andare a Gerusalemme, e Gesù in un modo sorprendente dice vada retro Satana, tu non hai la comprensione delle cose di Dio ma delle cose degli uomini. Sembrerebbe che l'uomo naturale senza Dio sia più predisposto a colloquiare con le forze delle tenebre piuttosto che con Dio. Come la pensi tu su questo passaggio?
Eh sì, diciamo, perché in fondo se andiamo a vedere quella scena che hai appena citato, era una scena che poteva sembrare estremamente comprensibile dal punto di vista dell'affetto che Pietro aveva per Gesù, del desiderio di non vederlo morire, eccetera, eccetera, come è stato umano, avremmo potuto dire. Ma dietro l'umano, dietro una percezione troppo umana e troppo... emotiva, cioè, spesso si nasconde la trappola più sottile. Cioè, io mi ricordo che, questo non so se l'ho detto, quando mi sono convertito, cioè una voce mi diceva: ma non è giusto che tu vivi qualcosa che gli altri non hanno. Quindi, come per un senso di altruismo, io dovevo rinunziare alla conversione e a Cristo perché gli altri non l'avevano, quindi io non potevo sentirmi superiore agli altri. Ma vedi che trappole incredibile il male può articolare nella nostra vita per occultare, per impedirci questa dimensione. E il povero Pietro lì realmente aveva un senso molto umano, ma era incapace dal punto di vista umano di percepire il progetto di Dio, e quindi diciamo che cercava di convincere Gesù a non diventare il Salvatore, il Redentore e il Signore dell'eternità. Ecco, quindi ovviamente il fatto che poi per lo spirito ha avuto un altro tipo di rivelazione, questo ci dimostra come abbiamo bisogno, come dicevi poc'anzi, di un discernimento costante, non con ansia o con paura, ma che passi attraverso le motivazioni intanto, perché spesso le motivazioni, diciamo, di cui non siamo coscienti, per esempio il desiderio di dominio e di successo che viene magari in una persona che ha subito il disprezzo. È normale, è normale, umanamente parlando. C'è chi è stato sempre considerato inutile, stupido, cretino, non sai fare niente. È ovvio che si è sviluppato nel suo interiore. Vi farò vedere io, ecco, spiegato in maniera semplice, vi farò vedere io. Allora questo desiderio di dimostrare, di fare mettere, di rivendicarsi, tra parentesi, molti che hanno subito bullismo, eccetera, eccetera, ovviamente apre questa persona X alla recezione di forze che lo rendono più capace di esprimere il male, di esprimere la violenza, di rispondere alla violenza degli altri, o entrando in meccanismi autodistruttivi oppure eterodistruttivi, o te la faccio pagare o me la faccio pagare. Però in qualche modo il dolore è uno strumento usato molto dal male per portarci tante volte o a un'anestesia o a una rabbia, a una modalità in cui tu quantomeno fai pagare altri per il tuo dolore.
Io sono perfettamente d'accordo con te. Riflettevo che delle poche preghiere fatte da Gesù per noi, esplicitamente nella Bibbia, il famoso capitolo 17 dove Gesù prega per l'unità, c'è al versetto 15 una preghiera formulata da Gesù. Padre, ti prego non perché tu li tolga dal mondo, ma che li preservi dal maligno. Mauro, ma è possibile che gli stessi cristiani, senza accorgersene, per superficialità, chiaramente non voglio qui dire per volontà, possano essere sedotti e possano essere ingannati? Perché alla fine mi domando, ma cosa mancava ad Adamo ed Eva nell'Eden? Avevano tutto pienamente, eppure nel momento in cui Satana propose loro di mangiare, dove Dio aveva detto guarda, mangia tutto tranne di quell'albero, quindi questa mezza menzogna, sembrerebbe quasi che Eva, avendo ricevuto questa pienezza, stesse alla ricerca di qualcosa che andasse oltre la propria conoscenza, la propria esperienza. Non può essere proprio questo la radice.
Ma questo sicuramente, perché tante volte, appunto, non scoprendo la preziosità, il valore, la grandezza di quello che abbiamo ricevuto, è come se dessimo quello che abbiamo ricevuto come per scontato, come se lo avessimo già compreso, realizzato in tutta la sua pienezza, mentre non è così. E la nostra parte ancora umana invece cercasse qualche cosa ancora di altro, qualche cosa di altro. E lì naturalmente è una trappola però collegata sempre alla grande aspirazione o desiderio o tendenza dell'uomo a volere essere lui Dio e quindi a volere discernere bene e male da solo. Cioè è un po' la tendenza in cui viviamo, il relativismo più assoluto, dove alla fine il male trova un grande sviluppo proprio perché ognuno si è arrogato il diritto di stabilire cosa è bene e cosa è male. Quindi questo mangiare alla conoscenza dell'albero della conoscenza del bene e del male diventa una trappola grandissima, perché ci vorrebbe sostituire a Dio, cioè ci vorrebbe fare diventare noi Dio e noi capaci di stabilire cosa è bene e cosa è male. E questa è la prima trappola. La seconda trappola, dove abbiamo avuto invece già la rivelazione della vita di Cristo, eccetera, eccetera, sarebbe quella di cercare di spostare il male come uno sforzo personale. Infatti spesso nei miei studi, molti che mi ascoltano lo sanno, io sostengo che la malattia psichica alla fine altro non è che il risultato di un tentativo fallito di cambiarsi da soli, di espellere quel male che è semplicemente la scoperta di Cristo in noi, delle risorse di Cristo in noi, dei frutti dello Spirito, chiamiamole come vogliamo, della guarigione interiore, dell'uomo nuovo, cioè, sono tutti sinonimi. Dico, ci possono trasformare. Nel momento in cui noi invece, anche da cristiani, ci imponiamo, ecco perché nelle chiese legalistiche tanti tipi di disturbi sono ancora più implementati e sviluppati, perché c'è quasi un indurre la persona che può forzare, può decidere, ma la volontà senza la fede non riesce a cambiare la nostra situazione. E questo è qualcosa che ci deve fare riflettere, perché sicuramente Dio ci vuole cristiani non carnali, non bambini, non dominati ancora in certe aree dalle forze delle tenebre, però vuole che questa battaglia la combattiamo con armi spirituali e con la fede.
Io sono perfettamente d'accordo con te. La mia riflessione, anche qui entriamo un po' sulla pastorale, no? Perché tante volte vorrei trattare con te un poco un segmento molto, molto particolare e delicato. A volte finiamo per trattare le malattie dell'anima come una influenza negativa e a volte trattiamo le influenze demoniache come una malattia dell'anima. E io vorrei entrare in questa parte del discorso. Ricordo quello che disse in Geremia il profeta, capitolo 1, versetto 9 e 10, disse: ecco, io ti ho messo le parole alla tua bocca, ti costituisco per sradicare, demolire, abbattere, distruggere, poi edificare e piantare. A volte ho l'impressione che ci sono conversioni che restano nella pozzanghera dei loro ricordi, nelle pozzanghere delle loro ferite. È un po' mi viene in mente anche Simone il Mago, ti ricordi? Che si convertì e un attimo dopo disse: quanto vi devo dare per ricevere lo stesso vostro potere, apostoli?
Certo, ovviamente avendo una mente ancora non rinnovata, la logica consumistica, utilitaristica, subito prese il sopravvento. Ovviamente sarebbe stato drammatico se questa attitudine poi rimproverata così fortemente dagli apostoli lui l'avesse continuata poi nel tempo. Ecco, perché è possibile che nella conversione ci sia sicuramente un cambiamento estremo di direzione, ma ci siano ancora delle aree della nostra mente dove una logica terrena, carnale, diabolica, o una sapienza terrena, carnale, diabolica, ci condizioni. E allora lì diventa fondamentale confrontarci realmente non solo con la parola di Dio, ma confrontarci con qualcuno che ci possa anche correggere, che ci possa confrontarci, con potersi confessare, confessate gli uni gli altri, pregate gli uni per gli altri. Dicevamo, c'è un riferimento umano dove noi possiamo non illuderci di essere arrivati all'università in senso spirituale, o magari come carisma o ministero ci sentiamo super, però poi nella vita reale ci sono tutte queste aree che hanno bisogno di essere veramente rinnovate, e Dio ce lo vuole fare vedere. Sicuramente ci metterà in circostanze, io dico sempre, dove si evidenziano queste cose, però siccome non sempre siamo così amanti della verità, ci potremmo sempre non accorgercene, penalizzare gli altri, e quindi Dio si serve anche della autorità spirituale. Questo è un argomento controverso, lo sfioriamo semplicemente: autorità spirituale reale, vera, per poter anche confrontarci e aiutarci a comprendere se stiamo costruendo veramente oro, argento, pietre preziose, oppure se stiamo costruendo castelli in aria.
A volte credo che ci sfugge che la rivelazione della verità è, diciamo che potenzialmente la riceviamo alla conversione, ma diventa funzionale nella rivelazione progressiva. Voi conoscerete la verità e la verità vi renderà liberi.
È un percorso.
È un percorso. Infatti, allora dico, chi lancia una pietra nello stagno, 1 Giovanni 3,8, dice: colui che persiste nel commettere il peccato proviene dal diavolo, perché il diavolo pecca fin dal principio. Per questo è stato manifestato il figlio di Dio, per distruggere le opere del diavolo. A volte vedo cristiani che vivono sotto lo spiro di accusa, perché intendono in questo verso che in qualche modo chi li porta a peccare è il diavolo, ma non la propria responsabilità. Puoi darci un po' di luce su questo verso, chiaramente straordinario, perché dice che Gesù è stato manifestato per distruggere le opere del diavolo, ma a volte si fa confusione tra ciò che è la nostra natura carnale e quella spirituale.
Certo, io credo, come dicevo poc'anzi, che ci sono delle aree dove in qualche modo, proprio perché non vogliamo affrontare fino in fondo il dolore, la rabbia, il risentimento, la protesta, lo sciopero, le urla silenziose, il rigetto, c'è tante emozioni così. Ovviamente troviamo degli escamotaggi, delle fughe che possono portarci a delle dipendenze, che possono portarci a dei comportamenti, diciamo, di vario genere, non solo comportamenti riflettenti, diciamo, una dimensione di sofferenza psichica, ma anche comportamenti morali poco, diciamo, ortodossi, ma sempre collegato al fatto di non lasciare che Dio entri in quel dolore. Ecco, quindi la tristezza elaborata secondo un'ottica umana produce morte, che produce chiaramente, quando dico di morte, non significa realmente che magari la rabbia che c'è dentro ti stringerà le coronarie e quindi ti verrà un infarto, ecco, cioè, che non esprimi, ecco, ma proprio a qualche cosa che finisce, a qualche cosa di momentaneo, forse tu che vuoi averla sempre vinta, cioè ci sarà un momento in cui ti accorgerai che dovevi perdere per vincere, però umanamente invece tu ti fai tante volte scudo, il Signore mi dà la vittoria, e la vittoria in questo di qua fai le tue crociate e schiacci tutti gli altri senza capire invece che Dio ti sta dicendo arrenditi, perdi. Accorgiti di questa tua volontà di dominio, di potere e sii un piccolo bambino. Ecco, è lì, diciamo, io ho vinto delle battaglie nella mia vita proprio quando ho perso, cioè quando ho smesso di lottare, però desiderando di esserne liberati. Il problema è che in alcuni, cioè, certe energie carnali vengono usate per motivazioni spirituali. Cioè, quindi è difficile capire. Ecco, l'orgoglio diventa superiorità, noi abbiamo la parola, solo noi abbiamo Dio, ecco, eccetera, eccetera. Cioè, purtroppo nella tendenza umana è più facile utilizzare le energie carnali per fini spirituali. Esiste una parola in campo psicologico che si chiama sublimazione, ma senza arrivare a queste dinamiche più del profondo, noi utilizziamo, è più semplice utilizzare un credente che ha una carica aggressiva e mandarlo ad evangelizzare aggressivamente. Ma questo, diciamo, forse sicuramente potrà, la parola che porta, fare qualche risultato, perché alla fine l'Apostolo Paolo diceva che c'erano alcuni che predicavano anche per spirito di parte. Cioè, quindi ovviamente, però la parola ha una sua potenza, però ovviamente ci sono quelli che lo fanno di buon animo. Cioè, quindi la nostra cura dovrebbe essere a portare le persone sempre di più a delle motivazioni che non sono legate al trauma, al desiderio di mostrare agli altri, alla vendetta, a fare vedere che la mia chiesa è più grande della tua, o non lo so quale altre cose che poi dimostrano questa nostra incapacità di godere principalmente di quello che Dio ci ha dato e non di quello che facciamo nel nome di Dio.
Io voglio tornare su una frase che hai detto tante volte: le persone hanno paura di aprirsi per il dolore che hanno dentro, no? Io, mentre tu parlavi, mi veniva in mente la mia conversione. Quando mi convertì e fui liberato, nel momento in cui ho incontrato questa luce meravigliosa che mi diceva: se tu vuoi che io venga a liberarti, sei disposto a cambiare il tuo cuore, a cambiare la tua vita, ecco, a cambiare la tua vita. E io ricordo che avvertii un dolore così forte al petto, ma di dispiacere, cioè io stavo in quel momento realizzando che sui 10 comandamenti, 9 li avevo fatti abbondantemente fuori. Proteggersi dalle ferite del passato è intuibile, è comprensibile, ma tu non pensi che attualmente in qualche modo il cristianesimo si stia portando avanti quasi per proteggere i nuovi convertiti dal dolore che comporta la ribellione verso Dio?
Assolutamente, dico, per proteggere dal dolore, per dargli questa dimensione quasi di onnipotenza, cioè che non è un sostituto al dolore, cioè perché il dolore, diciamo, se diciamo è un dolore collegato ad alcune attitudini, è un sintomo sempre di qualcosa che stiamo vivendo, se, a meno che chiaramente non è la compassione, a meno che non sono le sofferenze di Cristo. Ecco, come a dire, io ho scoperto che tante volte Dio ci vuole sottrarre alle nostre sofferenze umane, collegate a risentimenti, a dolori, a illusioni, a non so, per darci le sue sofferenze, che sono diverse. Ecco, no? Cioè, non è che Gesù soffriva di depressione, perché spesso incontro delle persone che hanno avuto delle interpretazioni strane da parte di alcuni direttori spirituali, eccetera, e gli dicevo la tua depressione la offri a Dio per la salvezza degli altri. Attenzione, attenzione, qua entriamo in campi pericolosi. Ma invece volevo raccontare una parte in cui nella mia vita sono stato fortemente, ecco, da cristiano, messo in una situazione tremenda, cioè perché, in tre parole, diciamo, allora lavoravo in una casa di cura per malattie nervose e mentali. Era normale prassi fare più di 20-30 elettroshock al giorno, ecco, come tentativo estremo di fare finire il dolore, la rabbia, la condanna, la colpa, i deliri, tutte cose. Ecco, bruciamo il cervello e cerchiamo di ottenere un risultato. Dico, ora si brucia magari in maniera chimica, in altre maniere, con esperienze trascendentali strane. Ecco. E fu ricoverata una ragazza, una tossicodipendente. Era strano perché in quella clinica non ricoveravamo tossicodipendenti. Quindi quello era un periodo in cui io mi ero preso proprio una libertà da Dio. Avevo detto: Dio, ma perché non posso fare lo psichiatra come gli altri? Le persone vogliono vendute fesserie e io perché devo dirgli la verità? Cioè, voglio fare il normale. Quindi ho cominciato a rifiutare Dio, a ribellarmi, se mi veniva di pregare non pregavo, se mi veniva di... Ma è stato un bel po' di tempo, cioè, poi cominciavo naturalmente a vedere tutti i difetti degli altri in maniera estrema, ho capito bene la mentalità psichiatrica, perché in quel momento io spiegavo qualunque cosa secondo un'ottica semplicemente umana, trovavo da ridire in tutto, la verità è che io non volevo camminare con Dio, e quindi per me nessuno camminava con Dio, erano tutti esaltati, tutti che non andavano, eccetera, eccetera. Come mi ha tirato Dio fuori? Questo, insomma, Dio è eccezionale, il Dio che serviamo. Viene questa ragazza, ritorna questa ragazza, questa di qua, io vado ad aiutarla, io non sapevo che lei, oltre ad essere tossicodipendente, si occupava di arti occulte e cose del genere. Quindi a un certo punto mi cominciò a succedere una cosa strana, che anziché, diciamo, io essere ad aiutarla, mi sentivo attratto, ma non fisicamente, forse anche fisicamente, ma non era proprio rinsecchita, era una ragazza proprio, cioè, ma sentivo la sua immagine che si espandeva nel mio cervello. C'è una cosa incredibile, e da quel momento ho cominciato a sentire sempre più forte questo richiamo. Ma la cosa più grave è che non lo sentivo come cattivo, lo sentivo come una cosa che mi attraeva a tal punto che sarei stato disposto per andare non so dove, fare non so cosa, cioè a lasciare famiglia, a lasciare tutto. Cioè una potenza incredibile proprio per cui. Realmente c'è, cioè, anche a distanza c'è questa ossessione, questa cosa, cioè io non lo sapevo ancora che lei operava nell'occulto, però è stata un'esperienza tale e in quel momento c'è stata una situazione estrema nella mia vita dove ho visto, ecco, perché forse io da giovane, da ragazzo ero un poco bacchettone, cioè quindi non mi lasciavo andare, ero sempre molto serio, molto controllato, per paura del giudizio degli altri non facevo niente di altamente negativo, cioè avevo tutto potenziale ma non espresso in quella libertà che probabilmente tu hai vissuto, vai dove ti porta l'istinto. No, io con un controllo estremo, cioè in quel momento la cosa strana di questa azione, chiaramente poi riconosciuta come demonia, che era vedere tutte le cose che avevo fatto, tutti i tradimenti che avrei potuto fare a mia moglie, tutte le cose più di potere, di successo, di soldi, e attrarmi in una maniera fortissima al punto veramente da sentire questo richiamo, e poi invece dall'altra parte Dio che mi diceva: guarda, io ti do la pace, cioè mi sembrava uno scambio non alla pari, cioè, il diavolo mi dà tutte queste cose, però devo dire che in questa scelta che non volevo fare, perché quando ci si trova di fronte a questo bivio, immagino che anche tu l'hai vissuto, cioè uno vorrebbe andare da due, nelle due stesse direzioni, conservare una e l'altra, la moglie ubriaca e la botte piena. Cioè, invece sono stati giorni in cui stavo rischiando di impazzire perché non volevo scegliere, perché era così forte l'attrazione del male visto come bello. Ecco, quindi questo mi ha fatto capire tanto, però fino a che non ho scelto io stavo veramente impazzendo. Poi un giorno mi ricordo, ero di guardia, ho capito che per resistere avrei dovuto, non potevo farlo umanamente, ho dovuto nuovamente riprendere confidenza con Dio. Dopo un anno circa di ribellione, un anno dove mandavo sempre a quel paese Dio, contrastavo lo Spirito Santo, e questo aveva reso molto più attivo e potente il male che già era in me, ma il male anche attraverso altre fonti, altri sorgenti. E allora, quando veramente ho detto scusa Dio, cioè, ho detto semplicemente una cosa, istantaneamente, io se fossi stato Dio, dice, dopo un anno mi dici solamente scusa, ho detto scusa, e da lì si è aperta nuovamente quella visione, ho ritrovato la pace, quel potere tremendo che mi frastornava e mi avrebbe portato chissà dove si è annullato. Chiaramente poi è stato il momento in cui ho capito che non dovevo lavorare più in quella clinica per malattie nervose, autoconvincendovi che facendo l'elettroshock facevo il bene delle persone, ecco, ma poi è stata un'altra tappa della mia vita. Però, come a dire, ho sperimentato anche da cristiano il fatto che non fidandosi di Dio, e questo uno lo può fare in maniera cosciente e deliberata come l'ho fatto io, ma lo può fare anche in maniera soft, fregandosene, ignorando, facendo il cristiano così, della domenica, della presenza, panza e presenza, si dice a noi, no? Ma invece ho scoperto come il male purtroppo gira come un leone ruggente anche per i cristiani, vedendo chi possa divorare, e me la sono scampata.
Grazie a Dio, perché il Signore è buono. Io, stiamo andando verso la conclusione di questa nostra chiacchierata, vorrei fare giusto una piccola così parentesi per darti la possibilità di andare al traguardo. Premesso che noi, chiaramente in Prima Tessalonicesi 5:23 si parla chiaramente che c'è uno spirito, c'è un'anima, c'è un corpo, che in qualche modo dovrebbe conservarsi irreprensibile per la venuta del Signore. Sappiamo l'azione della grazia, l'amore di Dio ci costringe, questa coabitazione che Cristo abita nella nuova creatura, che siamo noi, il Tempio dello Spirito Santo. Chiaramente dall'altra parte c'è quello che è scritto in Atti 10:38, che Gesù di Nazaret, come Dio l'ha unto di Spirito Santo e di potenza, come egli è andato dappertutto facendo il bene e guarendo tutti quelli che erano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui. Io voglio farti una domanda, Mauro. In Luca 1:74 è scritto che quello di concederci è liberati dalla mano dei nostri nemici.
Gli servissimo senza paura.
Senza paura. E allora, se noi dovessimo dare un consiglio a persone, chiaramente che è naturale che ogni persona va amministrata, bisogna parlare, bisogna avere discernimento, ma se ci sono persone che, piuttosto che nel fiume dello Spirito, Giovanni capitolo 7:37, stanno vivendo in questa pozzanghera dove insieme al cristianesimo ci sono tante azioni della propria carne, dove in questa pozzanghera troviamo anche mosche e zanzare che influenzano e creano una vita...
Soprattutto, diciamo, non ne sono neanche coscienti, diciamo, questo è ancora più pericoloso, perché se uno è cosciente in qualche modo cerca, diciamo, di esserne liberato almeno.
Io voglio fare una domanda molto semplice, ma può lo Spirito Santo decidere sovranamente di lasciarci vivere una vita da disgraziati sulla terra piuttosto di un cristianesimo vivente, pieno di relazioni, no, di entusiasmo, di pace?
Io credo che lo spirito che ho conosciuto è uno spirito che ci brama, ci desidera fino alla gelosia, perché è convinto che noi possiamo cambiare, cioè, quindi non gli possiamo fare cambiare idea. Io ci ho provato a dire no, è più forte di me, certo che è più forte di te, ma non è più forte di quello che Dio ha messo in te. Cioè, la nostra battaglia è sempre questa, tante volte il volere combattere con armi umane, il volere difenderci in maniera umana, ma l'opera paziente dello Spirito Santo, che non solo è il consolatore, dico spesso, ma non il consolatore che dice ti consolo perché sei una cosa inutile e rimarrai sempre una cosa inutile, no, ti consolo in maniera proattiva, cioè ti consolo e ti mostro e ti rivelo che tu puoi ogni cosa e quindi puoi, non in maniera così urlando, facendo, ma puoi veramente credere che Dio ha il meglio per te e quindi automaticamente levare la spina a quelle aree, a quei punti dove il male ti ossessiona, ti tormenta, collegato a un tuo atteggiamento sbagliato, che sia il risentimento, la vendetta o tante altre cose che vogliamo tante volte mantenere, che sia l'estrema razionalità, ecco, anche perché questo dietro alla razionalità, mi ricordo una volta ho dovuto sgridare uno spirito di razionalità, perché mentre io stavo parlando con questa persona che era realmente posseduta perché era un malato grave e la preghiera poteva andare fino a renderlo cosciente di fare una libera scelta, ecco, perché la nostra preghiera non può liberare, cioè può liberare fino al punto di fare scegliere la persona, ma non può violare il libero arbitrio della persona. Mi ricordo che proprio mi sono trovato di fronte quasi a un'entità spirituale, non l'ho visto, non l'ho sentito, che mi diceva: ma guarda che sei stupido, tu uno psichiatra, tu una cosa così, che sgridi uno spirito di razionalità, che c'è, ma che quindi proprio un contropiede basato proprio sul mio ragionamento, sul fatto di non capire che Dio ha rivelato queste cose ai semplici, ai piccoli, e quindi dice: come sei tu, sei troppo intelligente per credere che esiste il diavolo. E invece purtroppo il diavolo è troppo intelligente per svelare la sua vera identità. Soprattutto io il peso più grande non ce l'ho soltanto per quelli che lo cercano e si illudono e lo seguono in maniera esplicita, sapendo chi stanno seguendo, più o meno con la consapevolezza di come andrà a finire la storia, ecco, perché per alcuni il diavolo vincerà, ecco, questo è per inteso, tra virgolette. Ma il mio peso più grande è a quelli che sono illusi, a quelli che sono incoscienti di questo, che ignorano queste macchinazioni e quindi in qualche modo sono magari distrutti nel nome di Dio da immagini distorte, da immagini dove ci mette lo zampino il male e quindi ti distrugge senza che tu ne sei cosciente, ti avvelena senza che tu lo comprendi. E lì veramente io vorrei e mi piace tante volte lavorare insieme a te, tu lo sai, perché facciamo una specie di squadra cioè, dove al di là di avere anche aspetti, diciamo, di autorità spirituale io e di comprensione di cura d'anima psicologica tu, eccetera, ma ci completiamo, perché veramente c'è tanto lavoro e c'è tanto bisogno di libertà, di essere liberi veramente di amare, di lodare Dio e di vivere questa dimensione proprio che è costata la morte di Cristo. E come cristiani non ci possiamo rassegnare a una chiesa, diciamo, perdente in questo senso, una chiesa depressa, una chiesa troppo legata all'umanesimo, una chiesa troppo razionale, una chiesa come una chiesa troppo trionfalistica, troppo superficiale, troppo, cioè io credo che Dio attraverso lo Spirito Santo, come dicevo la scorsa volta, ci ha dato il vero stabilizzatore dell'umore, ci ha dato veramente se stesso, ci ha dato la libertà di poter vivere in questo mondo come persone non di questo mondo.
Tu hai detto bene prima, andiamo verso la conclusione: non fate posto al diavolo. Io credo che noi non dobbiamo immaginarci il diavolo, dobbiamo semplicemente seguire il consiglio d'amore del Padre. Riflettevo su una cosa, Mauro. Diavolo viene dalla radice diaballa, praticamente divisione. Credo che a volte c'è anche una mancanza di conoscenza tra gli stessi cristiani, cioè entrare in casa di cristiani dove i bambini vedono cartoni animati, dove ci sono personaggi all'interno che inneggiano il nome di Satana, o ascoltare musica dei Black Sabbath piuttosto di altri complessi che innalzano il nome di Satana. Poi dico, non dobbiamo meravigliarci se non abbiamo vegliato, non dobbiamo
Certo.
meravigliarci che poi durante il periodo della nostra crescita ci troviamo famiglie che si dividono, ma non perché noi in qualche modo stiamo invocando. Tu hai detto una cosa prima che mi è piaciuta tanto, non tanto per il chitarrista dei Rolling Stone che ha apertamente detto ha fatto un patto con Satana, non lo sto dicendo
O
io.
Elton Jones con il suo
O
spirito
ecco,
guida.
cioè, dove persone hanno detto: Ok, io voglio vivere 20 anni di successo, do la mia anima al diavolo, questi sono consapevoli. Ma mi riferisco a tutte quelle coppie cristiane che a motivo del loro orgoglio, perché poi alla fine qual è il problema? Che adorare la creatura piuttosto che il creatore era il fine ultimo di Satana. Cioè, il motivo per
Certo.
cui Satana indusse a peccare non era tanto il peccato, ma è dove arrivare al punto di dividere la creatura dal creatore affinché la stessa creatura si
Certo.
autoproclamasse re.
Certo, poi infatti il trionfo della Trinità satanica, l'antipadre, l'antifiglio, l'antispirito, è proprio questa adorazione che il male vuole al posto di Dio.
Io vorrei veramente dire a tutte quelle famiglie che così leggermente, con superficialità, mantengono la loro determinazione nel non fare un passo di misericordia, di grazia, di
Di perdono, di
conversione.
riconciliazione, di...
A me piace dire che Dio non solo vuole salvare me, vuole salvare la mia famiglia. Cioè anche il matrimonio
Assolutamente.
ha bisogno di fare l'esperienza di 2 Corinzi 5,17, perché un matrimonio che è in Cristo è una nuova creazione. Io credo che anche un matrimonio possa nascere di nuovo.
Certo, possa rivitalizzarsi, ha ricevuto la potenzialità di veramente un'unione spirituale incredibile, meravigliosa, però la collaborazione è importante perché se no non si svilupperà da sola questa armonia. La collaborazione di fede è un processo importante e fondamentale per la relazione e per il vivere, diciamo, quello che Dio ha previsto nel nostro rapporto con noi stessi, con il nostro coniuge, con gli altri nella comunità e con il nostro prossimo. Ci sono lezioni importantissime
Mauro,
in
purtroppo
questo
posso.
discorso. Però, come dicevi tu poco fa, cioè come diceva un grande filosofo, quello che mangiamo diventiamo. Quindi, se noi mangiamo delle cose che ci parlano di violenza, di magia, è chiaro che poi si crea questa impronta. Stai
Sì.
parlando poco fa dei bambini messi così allo sbaraglio di fronte a spettacoli non ben definiti, dove veramente la magia è diventata normale. Dico, io credo che se non c'è soprattutto una possibilità di spiegare, eccetera, eccetera, c'è cioè meglio completamente non mettere di fronte i bambini a certe cose. Dico, perché poi ovviamente oggi è impossibile camminare con i prosciutti negli occhi, però dovremmo stare molto attenti a spiegare, a fare comprendere, a spendere del tempo importante con i nostri figli e piuttosto che piazzarli davanti a un televisore. E ancora di più con delle cose che poi ci ritorneranno contro. Cioè, quindi tutto il tempo che abbiamo guadagnato nel poter farci i fatti nostri senza di loro, poi ce lo ritroveremo occupato dai loro malesseri, dalle loro crisi adolescenziali estreme, dal loro avere ricevuto delle impronte del male.
Guarda, proprio perché prendiamo qualche minuto, tanto alle persone questa sera ci vorranno bene perché poi ci rivedremo a settembre, ma io ricordo veramente come il diavolo lavora sui diritti acquisiti che volontariamente o involontariamente gli diamo. Ricordo una manifestazione demoniaca molto forte, stavo ministrando in chiesa. E praticamente venivamo fuori da un momento di divisione. Io ero giovane, presi allora la chiesa si spaccò, si divise, ma una grande confusione che c'era all'interno. E sai, qualche mese dopo, ministrando, si manifestò una donna e mentre la stavo ministrando, lei mi disse: Io sono discordia. E io dissi: Ah, vai via nel nome di Gesù, ma sai il diavolo cosa mi disse? Mi disse: Guarda, io sono qui prima che tu arrivassi. Io avevo più o meno un paio d'anni di fede. Prima che tu arrivassi, io stavo qua, quindi questo è il mio territorio. Della serie, qual era il proposito? Io ho un proposito: ho di mantenere un luogo, di governare quel luogo, di influenzare quel luogo, perché le persone che vivono in questo luogo siano sottomesse al mio inganno, alle mie menzogne. E io credo, senza volerlo, quando abbiamo espresso parole di maledizione verso nostra moglie, verso nostro marito, quando abbiamo maledetto i nostri figli, quando abbiamo maledetto la nostra stessa vita, abbiamo dato un diritto
Un
come
potere, un diritto
un
legale,
potere.
assolutamente.
Quindi
Potere della lingua.
come co la potenza del ravvedimento, la potenza del chiedere perdono a quel
Del
padre che
cambiare
ancora.
prospettive.
Certo, cioè non, io, la parola forte che sento stasera è non arrendiamoci a vivere nelle tenebre. Siamo figli di Dio, siamo la luce di questo mondo e quindi Dio ci ha promesso ben altro che matrimoni sfasciati, che relazioni rotte, che disistima di se stessi, angoscia, depressione. Dio mio, Mauro, ti lascio 2 minuti per veramente per parlare col cuore a quanti veramente si trovano in questa ragnatela. Come mi piace dire la mattina che una mosca uscì tutta felice, aveva sempre portato avanti la sua vita, poi all'improvviso si imbatté in questa ragnatela, senza sapere che
Sì,
quella ragnatela non l'avrebbe uccisa, ma l'avrebbe trattenuta lì fino a quando non sarebbe arrivato il ragno per divorarla. Voglio che tu possa parlare a tutte quelle persone che si sentono imprigionate questa sera, e che possono veramente sperimentare un tempo di grande libertà.
in tre parole, proprio considerando l'identikit del male, del nemico, nella sua azione di omicida fin dal principio, quindi o devi pagare tu o devi farla pagare agli altri o devi fartela pagare, e tante volte questi meccanismi diventano autodistruttivi nella sua azione di accusatore, e quindi tutto quello che ancora si sta sviluppando contro di te, o tu stesso sei l'accusatore di te stesso, ma è un'accusa. Non una constatazione, ma una accusa che ti inchioda ancora nel padre della menzogna, cioè tutte quelle bugie con le quali intanto hai cercato di difenderti dal male, usando delle difese che sono state dei rimedi peggiori del male, oppure convincendoti di non avere l'amore, la grazia di Dio, di non essere degno, di non essere meritorio. E quindi rifiutando la grazia, o il pensiero magico che ti ha preso forse in maniera sottile, cercando di cambiare i risultati senza cambiare tu, o senza indurre una vera trasformazione. La bella notizia è che il male è stato vinto,
Amen.
e possiamo realmente non cacciarlo con un'azione, anche se tante volte è bene parlare questa azione. Ma cacciarlo con una posizione che è quella di vedere le cose dalla prospettiva di Dio. E se possiamo vedere le cose dalla prospettiva di Dio, subito veniamo sottratti al potere del male. E questo significa ravvedersi. La metanoia, non la paranoia con la quale molti oggi hanno a che fare. Vedere nella progettualità di Dio, vedersi già in Cristo, vedersi capaci di superare, vedersi capaci di essere riconciliati. Dio chiama le cose che non sono come se fossero. Dio ti chiama questa sera già a livelli di libertà, di guarigione, di pace, di riconciliazione più grandi di quelli che hai ricevuto fino ad ora, ma tu hai bisogno di credere a questa chiamata e muoverti in questa dimensione di fede, in questa chiamata, perché questo porterà fuori quello che Dio già ha preparato per te.
Amen. Veramente, cari nel Signore, amici che ci avete ascoltato, veramente voglio ringraziarti, Mauro, per questa chiacchierata. Grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato e voglio veramente che entriamo in questo nuovo tempo, pur sapendo che il ladro viene per rubare, per distruggere, per uccidere, ma Gesù è venuto perfinché avessimo la vita e non una semplice vita, una vita abbondante del suo amore,
Esuberante.
esuberante della sua misericordia, della sua grazia, perché non sono più io che vivo, quindi i meriti non vanno a me, ma nella misura in cui lasceremo la libertà a colui che vive in noi di esprimersi al 100% e non lo imbavaglieremo, non lo incateneremo, noi potremo veramente vedere la gloria
Sì,
di Dio.
diventeremo naturalmente soprannaturali o soprannaturalmente naturali.
Questa l'ha coniata sta frase, Mauro. È un motto che va coniato, quindi veramente vogliamo lasciare quanti ci hanno visto con una speranza nel cuore. È possibile nel nome di Gesù. Tutto
Amen.
veramente è possibile nel nome di Gesù.
Possiamo pregare un momento per quelli che ci
Assolutamente sì,
ascoltano?
Mauro. Sì, Mauro.
Signore, ti voglio pregare in questo momento per tutti quelli che sono in ascolto, per le nostre vite, per tutti quanti abbiamo creduto in te, ma ancora abbiamo difficoltà, dubbi, abbiamo resistenze nel poter credere, di poter gustare fino in fondo quell'opera meravigliosa che tu hai messo dentro di noi. Essendo liberati da tutte le nostre paranoie, da tutti i falsi idoli, da tutto quello che il disagio psichico ha prodotto nella nostra mente, di tutto quello realmente che il principe della menzogna ha articolato per farci credere in una vita non degna di essere vissuta, perché sebbene la vita è difficile, con te, Signore, possiamo viverla e possiamo non solo sopravvivere, ma possiamo diventare canali. Io ti voglio pregare perché ognuno di questi miei fratelli, gli amici che stanno ascoltando, possano sperimentare questa libertà gloriosa dei figlioli di Dio e diventare un emblema, diventare dei messaggeri di riconciliazione e di amore e di speranza per il mondo intorno a noi. Grazie, Padre, nel nome di Gesù. Amen.
Amen, amen. Grazie ancora, che questa pace, questa gioia, questo entusiasmo ci accompagni per essere portatori di questa luce straordinaria. Le tenebre
Amen.
non hanno alcun posto nella Chiesa, nel cuore dei figli di Dio. Che il Signore ci benedica e buona serata a tutti.
Buona serata a tutti.